Allora, questa mattina leggiamo Esodo, capitolo 6, i primi 13 versetti. Va bene.
L'Eterno disse a Mosè: Ora vedrai che cosa farò al faraone. Poiché costretto da una mano potente ti lascerà andare. Sì, costretto da una mano potente li caccerà dal suo paese. Dio parlò quindi a Mosè e gli disse: Io sono l'Eterno e sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio onnipotente, ma non mi ero mai fatto conoscere da loro col mio nome di Eterno. Ho pure stabilito con loro il mio patto, promettendo di dar loro il paese di Canaan, il paese dove soggiornarono come stranieri. Ho pure udito il lamento dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Perciò, dei figli di Israele, io sono l'Eterno, vi sottrarrò dei duri lavori imposti su di voi dagli egiziani. Vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio steso e con grandi castighi. Vi prenderò per mio popolo e sarò il vostro Dio. E voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori postivi dagli egiziani. E vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E ve lo darò in eredità. Io sono l'Eterno. Così parlò Mosè ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè, per l'angoscia di spirito e per la dura schiavitù. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Va, parla al faraone re d'Egitto, perché lascia uscire i figli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò davanti all'Eterno e disse: Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come dunque potrebbe Faraone ascoltare me, che sono incirconciso di labbra? Ma l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne e comandò loro di andare dai figli di Israele e dal Faraone re d'Egitto per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Amen.
Amen. Poi Esodo 5, i versetti 22 e 23. Continua tu.
Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai messo questo popolo nei guai? Perché dunque mi hai mandato? Poiché da quando sono andato dal Faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Amen.
Amen. Poi leggiamo ancora, visto che ci siamo, il capitolo 1 di Efesini. Vai, vai.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi eletti in Cristo, celesti in Cristo, allorché in Lui, cioè eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. All'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ci ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinate secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signor Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitando dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Amen.
Amen. Se uno... Accomodatevi, cari. Uno ha compreso bene, non solo questo capitolo, allora possiamo dire di non temere più di tanto, anche se siamo degli uomini fragili, assolutamente fragili, siamo degli uomini mortali e c'è scritto che la forza del Signore si manifesta in noi, nella nostra debolezza. Ma con tutto questo noi dobbiamo veramente cercare di capire ora, oggi, chi siamo. Abbiamo, secondo il mio modesto avviso, rimandato per troppo tempo. Abbiamo, per il mio modesto avviso, scambiato la fede per un doddes, cioè io credo per ricevere qui la tua protezione, i doni, quello quotidiani, terreni, perché questo è il posto nel quale io mi trovo a mio agio. E mi trovo tanto a mio agio che ogni cosa che mi distoglie da questo mi crea un fastidio enorme. Allora, quello che abbiamo letto in Efesini, che allora Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ma non possono essere le parole che restano così campate in aria, affinché fossimo santi ed irreprensibili, secondo il beneplacito della sua volontà. Ecco. Ci sono tante cose che noi dimentichiamo, spesso e volentieri, ma proprio le dimentichiamo alla grande, perché le profondità di Dio sono una cosa. E quell'essere sbriciolevole che siamo noi è completamente un'altra. Ma questo non viene a nostra giustificazione, benché la nostra debolezza rimanga e rimane forte. Insomma, il capitolo di Efesini, ci sono scritte tante promesse che se le abbiamo comprese sono molto importanti. In lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, cioè il Signore stabilito prima, con la sua volontà, quello che sarà per ognuno di noi e quello che è siccome. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Bene, cari, volevo dirvi questo, che ben ritrovati intanto, dopo qualche giorno di assenza. Solitamente quando preghiamo per un fratello che cade sotto una malattia, cade. Siamo subito pronti a pregare per lui perché questo fratello guarisca. Ed è una bella cosa. Ma soprattutto dovremmo pregare per lui, perché egli si renda conto che la guarigione più grande è quella dello spirito. Quindi vi dico, io sono stato molto male, molto. Per quello vi dico, ben trovati. Per me sono stati giorni di grande prova, dove la pressione degli eventi mi faceva sentire schiacciato, schiacciato nella debolezza fisica e umana. E questo fatto emergeva in tutta la sua forza, perché è la nostra, viene fuori la nostra fragilità, di quello che noi siamo veramente e del quale dovremmo veramente riflettere. Ma io sapevo che il Signore non mi avrebbe abbandonato, lo sapevo, e così è stato. Anzi, sono io che gli ho chiesto soccorso, prima ancora di andare al pronto soccorso, scusate il termine, il Signore mi ha spedito. Mi ha soccorso in tutto ciò che mi serviva, da subito. Perfino dei compagni di camera, una signora e un signore. Cioè sembrava che lì, tra le varie cose, ci fosse una stanza appartata a tutte le altre, che erano in piena sofferenza, no? Invece lì si poteva parlare, si ci poteva tirare su, si poteva... quelle cose che si potevano fare, ognuno secondo i suoi problemi. Però anche lì, perché dipende da dove tu finisci, cioè puoi finire in una stanza dove sta morendo uno di qua e l'altro di là, e cosa fai? E invece no. E tanto è vero che io ero finito in una stanza e dopo qualche mezz'oretta mi hanno detto, è venuta l'infermiera, mi ha detto, no, no, se te ti spostiamo. Poi vabbè, e mi hanno spostato davanti a un ufficio dove c'è il personale medico che va e che viene, e mi hanno portato in questa stanza. Chiaro che le mie condizioni non erano rose e fiori. Ora, no, non solo queste persone, ma anche tutto il personale medico, tutte, sono state tutte dalle infermiere, sono gentilissime con tutti, non sto dicendo che io ho avuto dei favori, assolutamente. Quindi dico questo. Ora sono uscito e in qualche modo comincio a recuperare un po' di forze. Non troppe, perché questa mattina mia figlia mi ha detto, ti ricordo che sei in convalescenza. La convalescenza sarà ancora un pelo lunga, magari 10-15 giorni, non lo so. Comunque, ora sono uscito, le forze che mi avevano abbandonato un pochino per volta cominciano a tornare. Dicevo, come in questi giorni ho potuto raccogliere le forze che mi rimanevano per ringraziare il Signore. E quanto insegnamento ancora. Perché vedete, l'insegnamento più grande arriva dalla sofferenza, che è una cosa che noi non comprendiamo. Una cosa che noi non comprendiamo, eppure è necessaria, tante volte è necessaria. Ma anche nella nostra fedeltà, quando siamo credenti fedeli, quando non riusciamo a percepire veramente il limite che c'è tra la vita, la morte, la provvisorietà. Ho capito che senza il Signore, senza di Lui, nessuna cosa ha senso. Nessuna cosa, neppure la salute. Se tu stai bene, puoi essere il più forte del mondo, ma non ha senso. Non ha senso. Il mondo continua a consumare, abbiamo visto, tutti i giorni, ciò che deve consumare. Ma che non giova, perché Gesù dice che cosa serve all'uomo se guadagna tutto il mondo ma poi perde l'anima sua, perché forse non ci siamo resi conto della realtà eccezionale nella quale viviamo, cioè la realtà della vita. Nella mia debolezza mi sono venute in soccorso le parole che avevo ascoltato di un pastore e che in qualche maniera questa mattina voglio così prendere i concetti e farveli comprendere in qualche modo. A volte le cose, cari fratelli, non vanno come veramente vorremmo che andassero. È vero, vorremmo che andassero in un modo, invece vanno nell'altro. Molti credenti sono intrappolati, addirittura in sofferenze indicibili e incredibili. E quando le cose vanno bene, tutto va bene. Ma quando le cose vanno male, ci chiediamo addirittura se a Dio importa qualche cosa di noi. Capisci? E di ciò che ci succede. Diciamo, Signore, ma sei sicuro proprio che non mi hai dimenticato? Perché sono finito qua, in questi guai, in questa valle di lacrime, come diceva qualcuno? Perché? Ora sono più che impotente. Sì, vorrei con la volontà fare questo, alzarmi, fare quell'altro, ma sono impossibilitato. Magari la sorella Mara ha fatto un'esperienza non di poco conto, credo che capisca molto bene cosa sto dicendo. E allora, addirittura, se a Dio importa ciò che succede, che ci succede, diciamo, Signore, ma siamo sicuri che al Signore gli importa qualcosa? Oppure ci sentiamo abbandonati? E se veramente abbiamo fatto, ci chiediamo, diciamo, ma veramente abbiamo fatto tutto quel che potevamo fare come credenti? Non è che sono finito in questo guaio perché probabilmente ho fatto qualcosa che non mi sono comportato bene, ho fatto tutte le nostre... Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Pere mentali. Nel brano che abbiamo letto riguardo a Mosè, vediamo che conosciamo tutta la storia, no? Dio chiama Mosè, nel pruno, dovete scappare, dovete andare a Madian. Si sposò, ma un giorno Dio lo chiamò attraverso questo pruno e si presentò a Mosè. Gli disse: io sono il Dio dei tuoi padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe, eccetera, eccetera. E poi gli dice: ora preparati perché tu dovrai andare dal faraone e dovrai fargli delle richieste precise. Cioè mica gli ha chiesto niente. Cioè lì il popolo c'era da 400 anni. Gli dici: vai lì, fai andare, fai uscire il mio popolo. Ma mica non, il faraone si sarà messo a ridere. Cioè, ma che stai, ma chi è sto Dio? Infatti dici: io non lo conosco. E tutto il resto. E in questo brano vediamo che Mosè non riusciva a capire ciò che Dio stava facendo. E perché una volta che è andato, Faraone non solo non li ha fatti uscire, ma gli ha aggravato i lavori. Devono produrre più mattoni, e anche senza paglia. Sofferenze enormi. Provate a immedesimarvi nel popolo schiavo, perché noi l'abbiamo dimenticato, perché guardate che una delle disgrazie più grandi per noi, ed è questo che vogliamo affrontare, è che non siamo coscienti della realtà, perché non abbiamo avuto questa dura schiavitù di costruire mattoni, non abbiamo conosciuto la nostra generazione dal punto di vista umano, geografico, dove siamo vissuti nel dopoguerra. È stata dal punto di vista umano, dico, sono stati tempi migliori. ma prima della nostra ci sono state sofferenze, ci sono state cose che non prima, sempre, e anche poi. E allora questo ci impedisce di capire, ed è un guaio, perché non possiamo non capire. E sai, Mosè dice, ma io vado a Faraone e gli chiedo, io non so se c'era 1 milione di persone, di far uscire 1 milione di persone così. Faraone dice, ma... E Faraone, anziché obbedire, gli dice, guarda che il Signore mi ha detto questo e quell'altro, gli aumenta il peso e la schiavitù. Gli aggrava perfino il lavoro. E immaginate il popolo cosa poteva dire. Disse, la liberazione è questa, siamo a posto. Ora, una cosa che dobbiamo imparare nel pellegrinaggio dei nostri giorni è che, uno, il Signore ha sempre tutto sotto controllo. Questa è la cosa che dobbiamo imparare. Sempre tutto sotto controllo. Io, ricordandomi di queste parole, è stato forse mercoledì scorso, ho pregato il Signore, ma mi sono ricordato. Ma certo, dico, il Signore, figurati, ha la possibilità di muovere ogni cosa, anche attraverso le persone. Ci mancherebbe altro. Quella persona può, e quella può così, e può colà. Ho detto, Signore, mi sono stancato. Qua, lo sai, dammi una mano. Dopo un paio di orette è venuta una strutturata, però ormai mi sentivo abbandonato. È venuta una strutturata e mi ha detto, togliti sta roba. Questa qui degli altri flussi. E mettiamo il sondino, che è una cosa... E questo mi faceva capire che sarei in qualche modo uscito. Non sapevo quanto. Ma pomeriggio sono arrivati i miei cari, che hanno parlato con... E dopo, quando mi hanno visto, mi hanno detto, preparati, che domani mattina vieni, che domani vieni a casa. Ci sono state diverse step, mentre io ero convinto che ci sarebbe andato ancora un paio di giorni, se fosse andato bene. Ma mi sono ricordato di questo, cosa che ci dimentichiamo, che il Signore ha il controllo di ogni cosa, modifica la volontà di chiunque, a nostro favore, o anche contro di noi. Quindi, il primo punto è che il Signore ha sempre tutto sotto controllo. E questa è una cosa che dovremmo imparare grandemente. Il Signore è sempre e vuole sempre relazionarsi, cosa che noi gli impediamo di fare con noi. Vuole relazionarsi, perché come ho visto prima, se è vero che abbiamo accettato, dobbiamo desiderare di essere il suo popolo e di aver accettato la sua salvezza e di appartenergli. Il Signore ha sempre tutto sotto controllo, anche quando a noi non sembra. E questa è una cosa della quale Mosè diceva, come mi manda lì, e poi Mosè non capiva, non riusciva a... Ma il Signore aveva già un piano predisposto, anche per la nostra... per quel che ci avverrà, per la nostra sofferenza. Vedete, cari, arriva il giorno. Arriva, posso garantirvelo. Posso garantirvelo. Come abbiamo detto in tante occasioni, il tempo non esiste. Esistono dei fatti che avvengono nel tempo e il Signore già conosce da molto tempo. E il fatto di Mosè ha dovuto imparare questa lezione, che Dio ha sempre tutto sotto controllo. Perché al capitolo 5, come abbiamo visto, di Esodo, lui dice: ma perché dice hai fatto, Signore, perché hai fatto il male a questo popolo? Capisci Mosè? Perché dunque mi hai mandato? Capisci? Voleva delle spiegazioni, voleva. Da quando sono andato al Faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto molto male a questo popolo. E tu, quasi rimprovera, dice, tu non l'hai liberato per niente. Non l'hai liberato affatto, come avevi detto. E quindi lui gli aveva detto al popolo, il Signore dice, però non succedeva niente. Si aggravava solo la situazione. Ma il Signore aveva un piano. Dal punto di vista di Mosè sembrava che Dio non avesse tutto sotto controllo. Eppure invece Dio aveva un piano preciso. Quando andò dal Faraone come ambasciatore, scusate, quando andò come ambasciatore si aggravava solo la situazione. Non sembrava che avvenisse il contrario, no? Ma la verità invece è un'altra. È sempre la stessa. Che Dio ha tutto sotto controllo. E questa è una lezione che dobbiamo imparare. Ecco, e quando Mosè dice questo, il Signore dice, guarda cosa farò ora al Faraone, gli dice, perché schiacciato da una mano potente farà andare via il popolo, anzi, lo scaccerà. E io, quando ero molto più giovane nella fede, però ho detto in altre occasioni, questo fatto mi lasciava sempre. Il fatto che Dio induriva il cuore di Faraone, diceva, ma com'è possibile? Dico, si indurisce il cuore per forza che non li fa andare via. E invece Dio voleva manifestare tutta la sua gloria agli occhi del suo popolo. Per quello tardava gli eventi e che avvengono sempre attraverso la nostra storia umana, attraverso la sofferenza. Sapete, con il Signore non ci sono i giochi di prestigio, così che tu possa dire il Signore vuole che tu passi. Il fiume Giordano hanno dovuto passarlo. Il Mar Rosso hanno dovuto passarlo. Immaginate queste onde altissime da una parte all'altra. Sarà stata una cosa terrificante. Anche loro dice, ma metti che cadano. Invece sono cadute sugli egiziani. Ecco. Tutte le nostre paure, però il ricordo di questa esperienza che loro sono passati attraverso il deserto, attraverso la calura. Ma quando c'era la calura, sappiamo che c'era una nuvola che li guidava di giorno e sostanzialmente li proteggeva da quel calore terribile che c'era nel deserto. E di notte sappiamo che si manifestava in una nuvola luminosa, chiamiamola così, che li illuminava. Chissà che esperienza grande, straordinaria. Ma queste persone subito dopo hanno gettato, sempre per i soliti motivi, queste esperienze così grandi, così straordinarie, che la scrittura continua a ricordarci. Lo racconta nei Salmi, raccontano sempre questi episodi straordinari, perché Dio vuole, attraverso la nostra vita, attraverso la comprensione, vuole che conosciamo chi Egli è. E non c'è nessuna cosa che sia avvenuta così per caso. Abbiamo visto che nell'occasione dell'uscita dall'Egitto loro potevano tranquillamente passare dalla parte di Gaza, no? E andare, ma non, il Signore non li ha fatti passare per evitare le guerre con i Filistei, ma il Signore non poteva sconfiggerli. Avrebbe sconfitti, ma il popolo si sarebbe molto probabilmente anche scoraggiato. Ecco il filo continuo di tutto questo. Il Signore vuole che noi passiamo. La nostra fede non ci garantisce che non avremo sofferenza nella nostra vita. Ah, dice, ma allora cosa credo a fare? Ebbè, se pensi così. Infatti, cosa credi a fare? Cosa credi a fare se tu credi così? Probabilmente Mosè voleva una spiegazione da Dio, voleva capire perché. Dice, io chiedo una cosa, poi volevo una spiegazione da Dio. Ma Dio non spiegò a Mosè perché permetteva al suo popolo di affrontare tanta sofferenza. Non glielo spiegherò. Cosa vogliamo dire davanti a una cosa del genere? Sapete, si fa presto anche nelle nostre comunità in genere. Gesù, esempio estremo di fede. Colui che la crea la rende perfetta. È colui che ha sofferto da innocente. Più di tutti. Più di tutti. Lui innocente. E allora, semplicemente Dio promise che si sarebbe, tornando a Mosè, che si sarebbe glorificato sconfiggendo il faraone. Come lo ha sconfitto con le 10 piaghe. Anche Mosè, anche se non capiva, per Dio tutto stava andando secondo quello che, come abbiamo letto in Efesini, aveva preordinato prima della fondazione del mondo, secondo i suoi piani. E questo faceva parte del piano della salvezza e lo sapete bene, perché questo viaggio conduceva poi a Cristo. Nessuno può mettere in dubbio, e questa è la lezione, la sovranità di Dio in ogni cosa. Non è perché sei in un letto di dolore, sei schiacciato. Dio non è sovrano, anzi, nessuna cosa mi dà più forza, più certezza, più sicurezza del fatto che Dio è sovrano. Ed è sovrano nelle leggi dell'universo, nelle leggi con le quali ci ha creato. E sono questi concetti straordinari, la forma, la carne, lo spirito, lo spazio vuoto, lo spazio. Ci sono miliardi, 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 miliardi di anni, infinite di cose che ci parlano della sua perfetta, straordinaria e misteriosa intelligenza imperscrutabile. E allora, certo, quando soffri ti perdi in un bicchiere d'acqua, capisci? Ma dobbiamo imparare ad avere fiducia in Dio. Allora nessuna cosa mi dà più forza che sapere che Dio è sovrano. È quello di comprendere la sua sovranità. Quando soffriamo e non abbiamo presente queste cose, siamo così piccoli che siamo veramente, ecco, lì cadiamo, cadiamo di brutto, cadiamo, siamo schiacciati, schiacciati dalle paure, schiacciati dalle preoccupazioni, schiacciati da mille cose. Ma Dio è sovrano. Egli è il legislatore perfetto, come dicevo prima, di tutte le leggi dell'universo. Non vi è alcuna cosa che non sia sotto il suo controllo. Nessuna. Tutto ciò che accade è permesso da lui, anche se mi ammalo, per i suoi perfetti propositi, perché Dio ha dei propositi perfetti, soprattutto per coloro che lo hanno accettato nella loro vita. Allora tutte le cose sono scritte da lui e si manifestano per noi. Non so se mi sto spiegando. Si manifestano per noi nei tempi perfetti che lui ha prestabilito. Si manifestano per noi. Se Dio è sovrano, allora possiamo essere sicuri quando arrivano i problemi. Quando arrivano i problemi. Dobbiamo sapere che i problemi prima o poi arrivano. Arrivano. Per me sono arrivati in più di un'occasione. E sappiamo bene, ma sono qua, dopo aver passato un tumore metastatico, del quale il Signore mi ha guarito. Ora sono qui. Aspetto, il Signore lo sa tutto e questo mi consola. C'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Vedete, purtroppo quando le cose vanno male, non riusciamo a vedere con chiarezza ed è come se fossimo sprofondati in una valle oscura. Quando le cose vanno male, abbiamo una visione distorta. Perché? Perché non vediamo la sovranità di Dio. Quando le cose vanno bene, diciamo che Dio è buono. E quando vanno male, allora diciamo che non è buono? Diciamo che non è buono? Ecco. Allora io sono certo che ogni male lo volgerà per il mio bene. Noi siamo troppo lontani dalla sofferenza, sapete? E questo ci porta all'insensibilità. Noi siamo una delle generazioni più insensibili di tutti i tempi. Motivo? Pancia piena, benessere e chi più ne ha più ne metta. Ecco. E questo ci porta a un grave problema, quello di non avere più comunione con Dio. Questo benessere ci porta a questo, ci intorpidisce il cuore, fa in modo che diventi sempre più duro, il benessere ce lo distrugge, come dicevo. Dice, ma allora dobbiamo stare male. No. Dobbiamo cercare un equilibrio e imparare queste cose. Vedete, noi diciamo che Satana agisce di qua, agisce di là, no? In tutte cerchiamo di scovarlo. Ma una delle cose che Satana conosce bene, sapete qual è? Lui sa che il benessere dell'uomo lo porta a non cercare Dio. Lo sapete questo? Questa è una delle cose che forse nessuno dice. Il benessere dell'uomo lo porta a non cercare Dio e lo illude in ogni dove. Lo illude. Quindi, finché noi stiamo bene, perché devo cercare Dio? Vedete, quando si ammalano di colpo, e sono subito lì, che cercano quale santo pregare. Quindi, questa è una cosa che Satana conosce bene. Sa benissimo che l'uomo, bello paccioccoso, gonfiato di benessere, non cerca Dio, perché è carnale. Allora, senza la conoscenza di Dio, seppur minima, io personalmente sarei sprofondato nell'angoscia più terribile. Nell'angoscia più terribile. Io sono un essere umano e soprattutto nella debolezza che mi rendo conto, non nel benessere. E di quando sto bene. Questo culto non l'ho fatto per me. Queste riflessioni non sono fatte per me, sono fatte per tutti. Sono fatte per tutti. Poi c'è chi ci passa e c'è chi non ci passa. Ma non passa in una cosa, ma passa da un'altra. E stiamoci attenti. Perché come diceva anche non solo questo pastore, ma in genere, il giorno viene per tutti. In ogni caso. E quindi io voglio ringraziare il Signore per la sua vicinanza, per le sue lezioni che non smettono mai. Mi ha dimostrato in più di un'occasione, ma non mi deve dimostrare niente, Signore. Come dicevamo prima a Mosè, Signore, mica gli devo spiegare niente. Che la sua sovranità, come dice la Scrittura, che il tuo bastone, la tua verga, mi danno sicurezza. Grazie, Signore. Amen.